Oggi cominciamo a vedere la sezione 2 sui sottomoduli. La nozione di sottomodulo di un dato modulo è, come potete immaginare, è la generalizzazione della nozione di sottospazio vettoriale di uno spazio vettoriale. Quindi, dato un A modulo M, un sottoinsieme N di M è un A sottomodulo se ha la proprietà che, oltre a essere un sottogruppo additivo, assorbe la moltiplicazione per scalari, nel senso che il prodotto AX appartiene a N per ogni A in A e per ogni X in N. Quindi chiaramente con questa definizione i K sottomoduli di un K spazio vettoriale, dove K è un campo, sono precisamente i K sottospazi vettoriali. E d'altra parte, se prendiamo un qualunque gruppo abeliano, che come abbiamo visto l'altra volta possiamo identificare a uno Z modulo, ogni suo sottogruppo è automaticamente uno Z sottomodulo. Questo perché chiaramente se avete un sottogruppo di un gruppo, lui è chiuso rispetto alla moltiplicazione per interi. Prima di andare avanti, fatemi evidenziare una cosa. Cioè, nella teoria dei gruppi voi sapete che i sottoinsiemi significativi di un gruppo sono sicuramente i sottogruppi, ma in particolare tra i sottogruppi ci sono poi i sottogruppi normali che meritano una particolare attenzione. E così analogamente nella teoria degli anelli, oltre ai sottonelli, avete gli ideali, che sono forse più importanti e che non sono in questo caso invece casi particolari di sottonelli. Le cose vanno meglio in modo più semplice per i moduli, dove l'unico sottoinsieme significativo che siamo interessati a studiare sono i sottomoduli. Cominciamo a vedere qualche esempio. Beh, prima di tutto gli esempi stupidi, cioè dato un qualunque modulo, ci sono sempre i sottomoduli banali, cioè il solo 0 e tutto il modulo. Un esempio più interessante l'abbiamo prendendo come A modulo A stesso. Abbiamo visto l'altra volta, lui è un A modulo. I suoi sottomoduli, se ci pensate, sono i sottogruppi che assorbono la moltiplicazione per scalari, cioè la moltiplicazione per elementi dell'anello a sinistra, visto che noi stiamo considerando moduli sinistri. E quindi questi dovreste riconoscerli, sono precisamente gli ideali sinistri dell'anello. Dunque, come sottomoduli di A troviamo precisamente gli ideali sinistri. E ovviamente se l'anello è commutativo, questi sono precisamente gli ideali dell'anello stesso. In seguito avremo spesso bisogno di verificare che un dato sottoinsieme di un modulo è un sottomodulo, e naturalmente per farlo, analogamente ai criteri che avete per verificare, per esempio, che un sottoinsieme di un anello è un ideale, possiamo vedere che quello che basta verificare è la cosa seguente, come viene detto nell'osservazione 2.6, cioè che un sottoinsieme n di un modulo m è un sottomodulo se è non vuoto e è chiuso rispetto alla somma e rispetto alla moltiplicazione per scalari, nel senso che se x e y sono in n, anche x più y è in n, e che se x è in n e a è in a, anche ax è in n. Ci sono alcune costruzioni che permettono di costruire nuovi sottomoduli di un modulo a partire da sottomoduli dati. Quindi cominciamo a vedere questo nella definizione proposizione 2.7 delle dispense. La prima cosa che possiamo fare è l'intersezione di una famiglia qualunque di sottomoduli. Adesso come notazione userò in generale sempre la lettera lambda grande per indicare un insieme arbitrario di indici. Non uso la solita I grande per evitare confusione in alcuni casi possibile con ideali di un anello. Quindi se abbiamo dei sottomoduli n lambda, con lambda piccolo appunto in lambda grande di un modulo m, la prima cosa che possiamo molto facilmente verificare è che la loro intersezione è ancora un sottomodulo. Questa verifica ve la lascio per esercizio, ma dovrebbe essere un risultato che vi è già familiare sia nel contesto degli spazi vettoriali, magari solo nel caso finito, intersezione finita, ma comunque funziona allo stesso modo anche quando l'intersezione è eventualmente infinita, sia nel contesto dei sottogruppi di un gruppo o dei sottoanelli o degli ideali di un anello, quindi la cosa non dovrebbe porvi alcun problema. E invece un'altra operazione che possiamo fare è la somma di sottomoduli. Anche qui per i sottospazi vettoriali dovreste sapere che cos'è, almeno nel caso di due sottospazi vettoriali, cioè se avete due sottospazi, diciamo W1 e W2 di uno spazio vettoriale V, dovreste sapere cos'è la somma W1 più W2. Ecco, adesso definiamo la cosa un pochino più in generale con una somma arbitraria, anche possibilmente infinita. Quindi la somma di n lambda sarà l'insieme di tutti gli elementi che posso scrivere come somme finite, in effetti, gli elementi che stanno negli n lambda. Diciamo, formalmente questo lo posso scrivere come è indicato nella formula, che compare appunto nella definizione proposizione 2.7. Quindi sono tutti gli elementi che posso scrivere come una somma su lambda piccolo in lambda grande di elementi x lambda piccolo, dove ciascun x lambda piccolo sta in n lambda, e naturalmente perché la cosa abbia senso bisogna che solo un numero finito di questi x lambda siano diversi da 0, in modo che in realtà la somma è una somma finita, nel senso che i termini 0 li posso ignorare. Spesso quando avremo questa condizione dirò per brevità semplicemente che x lambda sono quasi tutti 0. Naturalmente questo definisce la somma degli n lambda come sottoinsieme di m e va verificato che effettivamente è un sottomodulo. La dimostrazione la trovate nella prima slide di oggi e potete vedere tutti i dettagli, quindi viene verificato che è non vuota perché contiene lo 0, che se contiene x e y contiene anche x più y, che se contiene x allora contiene anche a per x per ogni a in a. Adesso magari spendo due parole solo sulla chiusura rispetto alla somma, cioè se avete due elementi x, y in n, dove con n intendo appunto la somma degli n lambda, quindi per definizione x sarà una somma su lambda in lambda grande di x lambda, y una somma di y lambda, allora x più y chiaramente per la commutatività, se volete, della somma, lo potete riordinare scrivendolo come somma su lambda di x lambda più y lambda. Naturalmente questa somma ha senso farla perché quasi tutti gli addendi sono 0 e chiaramente in questa forma avete scritto x più y come richiesto, cioè ciascun x lambda più y lambda sta in n lambda e i termini sono quasi tutti 0, chiaramente perché siccome quasi tutti gli x lambda e quasi tutti gli y lambda sono 0, anche quasi tutti di x lambda più y lambda sono 0. Cioè, più esplicitamente, se diciamo ci sono n termini x lambda non nulli e m termini y lambda non nulli, il numero di termini x lambda più y lambda che possono essere diversi da 0 è al massimo n più m, quindi sono sicuramente il numero finito. Un'altra operazione che si può fare è il prodotto, non però di due sottomoduli, ma di un ideale sinistro dell'anello per un sottomodulo o più in generale un sottoinsieme del modulo. Quindi questa la trovate nella definizione proposizione 2.8 delle dispense. Quindi se avete un ideale sinistro I di A e un sottoinsieme in generale U di M, definiamo questo prodotto I per U come l'insieme non semplicemente dei prodotti di un elemento di I per un elemento di U, ma delle somme finite di tali elementi. E prima di preoccuparci di vedere che questo sottoinsieme è effettivamente un sottomodulo di M, diciamo, facciamo qualche commento. Prima di tutto, di questa costruzione in realtà ci interesseranno solo due casi particolari, cioè o quando l'ideale sinistro I è tutto l'anello A, e allora considereremo sottoinsieme che con questa notazione sarà A per U, che poi, di cui poi parleremo tra poco, oppure quando appunto I è un generico ideale sinistro e l'insieme sottoinsieme U è tutto M, e quindi avremo il sottomodulo I per M di M che più avanti ci servirà. E l'altra cosa che volevo dire è che in effetti questo tipo di costruzione dovrebbe esservi familiare dalla teoria degli anelli, cioè dovreste aver definito che cos'è il prodotto in generale di due ideali in un anello e dovreste aver visto che è proprio un'espressione di questo tipo, cioè l'insieme non solo degli elementi che sono prodotto di un elemento nel primo per un elemento nel secondo ideale, ma le somme finite di questi prodotti. E chiaramente questa costruzione che stiamo vedendo di I per U in un certo senso generalizza, anche se non proprio esattamente, questa costruzione dei prodotti ideali. Infatti potete prendere come M a stesso e come ideale sinistro I un ideale bilatero e come sottoinsieme U un altro ideale bilatero di A. E a questo punto la nostra definizione di U coincide con la definizione di prodotti ideali che già conoscete. L'unica differenza è che con questa proposizione sappiamo solo che questo U è un sottomodulo di A, cioè è un ideale sinistro, mentre voi sapete che i prodotti ideali è un ideale ancora bilatero. Naturalmente questo fatto in più viene dal fatto di aver scelto come sottoinsieme U, non un sottoinsieme qualunque, ma a sua volta un ideale bilatero. Quindi in realtà diciamo, questa definizione di proposizione non copre esattamente in generale il risultato che viene noto sul fatto che il prodotto ideale, definito analogamente, è ancora un ideale, ma insomma ci assomiglia molto. Per la dimostrazione del fatto che U è effettivamente un sottomodulo di M, potete vedere la slide successiva. Fatemi dire giusto due parole sul fatto che 0 sta in U. Questo, diciamo, è molto facile da vedere. Se U è non vuoto, diciamo, nel caso in cui U sia vuoto, caso che non è escluso dalla definizione di U come sottoinsieme di M, naturalmente 0, secondo la notazione che abbiamo usato, sta in U semplicemente perché tra gli elementi di U, per definizione, sono tutte le somme finite di n termini in cui n è un numero naturale. Per le convenzioni che io adotto, nei naturali c'è anche lo 0, quindi n può valere 0, quindi ci può essere la somma di 0 termini, che come dire la somma vuota, che per convenzione fa sempre 0. Quindi anche se eventualmente U fosse l'insieme vuoto, comunque per definizione 0 sta in U. E anche il fatto invece che x più y stia in U, se x e y stanno in U, che vi lascio come esercizio, è immediato dalla definizione. Ogni somma finita di prodotti di quel tipo, se la sommo con un'altra somma finita dello stesso tipo, chiaramente ottengo ancora una somma dello stesso tipo. E invece l'unica parte a cui ho dedicato un po' di spazio è la verifica del fatto che se A sta in A e X sta in U, anche A per X sta in U. Come potete vedere dai conti, l'unico punto chiave insomma, dell'argomento è il fatto che il fattore a sinistra, cioè l'ideale sinistro I, appunto assorbe la moltiplicazione per elementi dell'anello. Quindi nell'espressione di A per X alla fine potete arrivare a scrivere una cosa che è somma di prodotti in cui avete a destra i vari x con i che stanno in U e a sinistra i prodotti A per AI, dove siccome gli A con I stavano nell'ideale sinistro, anche A per AI continuano a stare nell'ideale sinistro I. L'ultima operazione che vogliamo considerare è la divisione tra sottomoduli, o più in generale tra un sottomodulo e un sottoinsieme del modulo, e la trovate nella definizione proposizione 2.9 delle dispense, quindi dato n sottomodulo di M e U sottoinsieme. N diviso U è l'insieme degli elementi dell'anello, non del modulo, quindi di A piccolo in A, tali che A per X sta in N per ogni X in U. E diciamo, questa è la definizione, e il risultato da dimostrare è che questo è un ideale sinistro dell'anello A, che è come dire un sottomodulo di A. E notate che in particolare N può essere il sottomodulo nullo, fatto da solo 0. E in questo caso l'ideale sinistro, quindi 0 diviso U, è quello che si chiama annullatore di U. E chiaramente il nome viene dal fatto che è costituito dagli elementi dell'anello che annullano U, nel senso che quando li moltiplico per ogni elemento di U ottengo 0. E, diciamo un'altra, la seconda parte della proposizione, della definizione di proposizione, ci dice che nel caso in cui il sottoinsieme U è in realtà un sottomodulo che chiamo P, allora N diviso P non è solo un ideale sinistro di A, ma è proprio un ideale bilatero di A. Quindi in particolare, se considero l'annullatore del sottomodulo stesso P, quindi per esempio di tutto il modulo M, ottengo sempre un ideale bilatero. Per questo, prima di occuparsi della dimostrazione, potete notare nell'osservazione 2.11 che il fatto che questo annullatore di un sottomodulo, che è come dire, a meno di restringerci, possiamo considerare l'annullatore di tutto il modulo M, dicevo, l'annullatore di M è un ideale, possiamo vedere direttamente dal fatto che l'insieme degli elementi che stanno nell'annullatore di M, per definizione, è esattamente il nucleo dell'olomorfismo di anelli da A in AND M, che ci dà la struttura di A modulo come avevamo visto nella lezione precedente. E quindi sappiamo che un nucleo di un omomorfismo di anelli è sempre un ideale bilatero. Per la dimostrazione della definizione proposizione 2.9 potete vedere la slide successiva. Diciamo, le verifiche da fare sono tutte, mi sembra, abbastanza facili e di un livello di difficoltà comunque non molto diverso da quello che potete trovare negli esercizi di uno scritto all'esame. Quindi vi invito magari a provare a farle da sole e poi a vedere quello che ho scritto io. In realtà le prime parti, cioè il fatto che in n diviso u ci sia lo 0 e che sia chiuso rispetto alla somma, ve lo lascio proprio come esercizio che mi sembrano le parti più facili. Ho scritto esplicitamente solo il fatto che assorbe la moltiplicazione a sinistra per elementi dell'anello e quindi un ideale sinistro. E poi la seconda parte che se P è un altro sottomodulo, allora n diviso P diventa anche un ideale desto, quindi complessivamente un ideale bilatero, quindi che n diviso P assorbe la moltiplicazione a destra per elementi di A. Ecco, non sto a commentare più di tanto se non in questo caso a dire che in realtà quello che serve perché si aveva questa cosa non è proprio che P sia anche lui un sottomodulo, ma basta un po' di meno, basta che P assorba a sua volta la moltiplicazione a sinistra per elementi dell'anello. Quindi non serve in realtà che P sia chiuso rispetto alla somma, perché sia vero che N diviso P risulti anche un ideale destro. Questo lo potete facilmente verificare dai conti che sono scritti. Passiamo ora a definire che cos'è il sottomodulo generato da un sottoinsieme di un modulo. Lo trovate nella definizione proposizione 2.12, perché in realtà, come vedete, possiamo definirlo in vari modi equivalenti. Prima di vedere possibili modi di definirlo, come notazione usiamo quello che dovrebbe esservi familiare per gli spazi vettoriali, cioè come span di un insieme di elementi, cioè di vettori in uno spazio vettoriale, usiamo la stessa notazione e scriverò sempre a destra una A per ricordarci che stiamo vedendo le cose sull'anello A e anche per evitare di confonderci col sottogruppo generato da un sottoinsieme. Quindi in un modulo M, se abbiamo un sottoinsieme U, il sottomodulo generato da U possiamo definire in vari modi. Allora, il primo è come semplicemente A per U, secondo la definizione che abbiamo dato sopra, appunto nella definizione proposizione 2.8, in cui prendiamo come ideale I tutto A, come vi dicevo. Se vi guardate quella definizione dovreste riconoscere che questa è proprio la definizione che dovreste aver visto di sottospazio vettoriale generato da un sottoinsieme, appunto nel caso in cui l'anello sia un campo. Un'altra possibile definizione, simile alla prima, del sottomodulo generato da U è come la somma su x in U di AX, dove naturalmente con AX intendiamo A per sottoinsieme fatto da solo X. E poi ci sono invece altri due modi un po' più astratti, cioè o come l'intersezione di tutti i sottomoduli di M che contengono U, oppure come il più piccolo sottomodulo di M che contiene U. Naturalmente per più piccolo intendiamo più piccolo rispetto all'inclusione, cioè un sottomodulo di M che contiene U e che è contenuto in tutti gli altri sottomoduli che contengono U, che a priori non è detto che esista, chiaramente va dimostrato. Buona parte della dimostrazione la trovate nella slide successiva dove faccio vedere l'equivalenza fra le prime tre definizioni. E in particolare, per dimostrare che la somma su x in u di ax è contenuta in AU, basta osservare che per ogni fissato x, chiaramente ax è contenuto in AU, visto che il sottoinsieme fatto da solo x è un sottoinsieme di u. E d'altra parte, gli elementi per definizione in somme su x di ax sono somme finite di elementi in qualche ax, quindi in particolare sono somme finite di elementi di AU. Siccome AU è un sottomodulo, è chiuso per somme finite e quindi abbiamo ancora un elemento di AU. Poi per far vedere invece che AU è contenuto nell'intersezione di tutti i sottomoduli di M che contengono U, beh, basta osservare che fissato un qualunque sottomodulo di N che contiene U, allora N contiene AU, perché allora questo vorrà dire che AU è contenuto in tutti i sottomoduli di M che contengono U, cioè nella loro intersezione. E per vedere quindi che AU è contenuto in un certo sottomodulo N di M che contiene U, Basta osservare che per definizione un elemento di AU lo scrivo come una combinazione lineare finita, insomma, cioè somme di peri che va da 1 a n di ai xi, dove gli ai stanno in a e gli xi in u, e siccome appunto gli xi stanno in u e quindi in n, questa è una combinazione lineare finita di elementi di n, che però è un sottomodulo, e quindi siamo ancora nel sottomodulo n. E infine, per far vedere che l'intersezione di tutti i sottomoduli di M che contengono n è contenuta nella somma su x in u di ax, basta osservare che quest'ultimo elemento, cioè la somma degli ax, è un sottomodulo di M, appunto, è somma di sottomoduli, e quindi è un sottomodulo di M. D'altra parte contiene u, ovviamente, perché ogni elemento x piccolo di u lo posso scrivere come una somma finita di elementi in AX, cioè 1 come 1 per X e tutti gli altri addendi 0, e quindi abbiamo lui è un sottomodulo di M che contiene U, quindi contiene l'intersezione di tutti i sottomoduli di M che contengono U. Il fatto che l'intersezione di tutti i sottomoduli di M che contengono U sia il più piccolo sottomodulo di M che contiene U dovrebbe essere chiaro, nel senso che l'intersezione è contenuta in ciascun sottomodulo e quindi, appunto, per definizione è il più piccolo. Diciamo, perché questo sia vero, tutto quello che serve è che l'intersezione di sottomoduli è ancora un sottomodulo. In effetti, l'equivalenza fra le condizioni 3 e 4, le condizioni, cioè, più astratte, funziona tutte le volte che avete una sottostruttura algebrica di una struttura algebrica che sia chiusa per intersezioni, quindi per esempio per il sottogruppo generato da un sottoinsieme in un gruppo, o anche per l'ideale generato da un sottoinsieme in un anello commutativo, come avrete visto, ma anche in altre situazioni che forse non avete visto in algebra 1, cioè, per esempio il sottogruppo normale generato da un sottoinsieme in un gruppo. Visto che l'intersezione di sottogruppi normali è anche un sottogruppo normale, potete definire astrattamente come l'intersezione di tutti i sottogruppi normali che contengono un certo quel sottoinsieme, o equivalentemente il più piccolo sottogruppo normale che contiene quel sottoinsieme, e così via tutte le volte che avete una sottostruttura algebrica chiusa per intersezioni, come possono essere sottoanelli in un anello, ideali sinistri o ideali bilateri in un anello, o in tante altre situazioni che eventualmente incontrerete in futuro. Tornando alle dispense, nell'esempio 2.13 faccio notare come nel caso in cui il modulo sia a stesso, allora il sottomodulo generato da un sottoinsieme U è possiamo identificare in effetti con l'ideale sinistro generato da U, e quindi se A è commutativo in effetti con l'ideale generato da U, quello che immagino in algebra 1 avete denotato con U tra parentesi tonde, e in effetti dovreste riconoscere facilmente che la definizione che abbiamo dato di sottomodulo generato da U, cioè se volete come A per U, coincide in questo caso, appunto, quando M uguale A e A è un anello commutativo, con l'ideale generato da U. Naturalmente, quando un sottoinsieme U di M è tale che il sottomodulo generato da U è tutto M, diremo che U è un insieme di generatori di M, o anche che U genera M, naturalmente come A modulo. E poi chiaramente potremmo dire che un modulo è finitamente generato se esiste un insieme finito di suoi elementi che lo genera, e poi diremo, in analogia al caso dei gruppi, che un modulo è ciclico se è generato da un insieme fatto da un solo elemento. Quindi, per esempio, il modulo nullo è sicuramente sempre ciclico, cioè il modulo fatto da solo 0 è ovviamente generato dal singolo elemento 0, ma anche la modulo A stesso è sempre ciclico, per esempio generato dall'elemento 1. Osservate che se A è uguale a z, e quindi, come sappiamo, un z modulo non è altro che un gruppo abeliano, allora lo z sottomodulo generato da un sottoinsieme non è altro che il sottogruppo generato da quel sottoinsieme, e quindi in particolare un gruppo abeliano sarà ciclico come gruppo, quindi come avete studiato in algebra 1, se e solo se è ciclico come z modulo. Un altro caso in cui c'è sovrapposizione con un concetto che avete già visto in algebra 1, anche se qui la terminologia è diversa, è quando m è uguale a a come a modulo e a è commutativo, questo caso un sottomodulo di A non è altro che un ideale di A, e allora dire che questo ideale è ciclico come A modulo equivale a dire che come ideale è un ideale principale, quindi cioè generato da un singolo elemento. Per concludere il discorso sui sottomoduli, nella definizione 2.18 delle dispense trovate la definizione di modulo semplice, che vuol dire un modulo che non è il modulo nullo e che contiene come sottomoduli solo quelli banali, cioè 0 e tutto il modulo. Vedremo la prossima volta che i moduli semplici sono veramente semplici per così dire, nel senso che è facile descriverli su qualunque anello. Per il momento ci accontentiamo di vedere quando A è esso stesso semplice come A modulo, e quello che appunto è descritto nell'esempio 2.19 è che quello che succede è che A è un modulo semplice se e solo se A è un anello con divisione. Quindi un anello, vi ricordo, con divisione è un anello non banale in cui tutti gli elementi non nulli sono invertibili. Nel caso commutativo si tratta di un campo, altrimenti in generale può anche essere non commutativo, come per esempio i quaternioni. E, allora, il fatto che questo sia vero è abbastanza facile da vedere, o meglio, in una direzione dovrebbe essere una cosa che avete sostanzialmente già visto, anche se non enunciata in questa forma, chiaramente. Cioè, A è un modulo semplice se e solo se i suoi unici sottomoduli, cioè i suoi unici ideali sinistri, sono quelli banali. E quindi dovreste sapere che per un anello con divisione questo è vero. Per vedere il viceversa ci vuole un piccolo argomento, nel senso che se voi sapete soltanto che gli unici ideali sinistri di A sono appunto 0 e A, potete dedurre immediatamente che per ogni elemento non nullo dell'anello, quindi per ogni A in A che non sia 0, potete costruirvi l'ideale sinistro generato da A piccolo, cioè il sottomodulo generato da A piccolo, che per ipotesi, siccome A è un modulo semplice, questo sottomodulo deve essere tutto l'anello A, e quindi vuol dire in particolare che esiste un elemento dell'anello che moltiplicato per A fa 1, quindi esiste una prima in A tale che A' per A fa 1. Cioè questo ci dice che tutti gli elementi non nulli sono invertibili a sinistra. In effetti noi avremo bisogno di sapere che sono invertibili anche a destra per concludere che l'anello è condivisione, ma questo segue facilmente dal fatto che potete applicare lo stesso ragionamento anche all'elemento A', cioè anche A' sarà invertibile a sinistra, quindi esisterà un A secondo, tale che A secondo per A' fa 1, e a questo punto vedete subito, come è scritto nelle dispense, che A secondo deve essere uguale a A, e quindi A' è effettivamente invertibile con l'inverso A uguale a seconda, e quindi là da cui siete partiti è effettivamente invertibile. Non so se vi è stato detto in algebra 1 che esistono anche le nozioni di gruppo semplice e di anello semplice. In particolare un gruppo si dice semplice se è non banale sempre e i suoi unici sottogruppi normali sono quelli banali. E chiaramente quindi un gruppo abeliano è semplice se i suoi unici sottogruppi sono quelli banali. Quindi dovreste riconoscere immediatamente che un gruppo abeliano è semplice come gruppo se e solo se è semplice come Z modulo. Per quanto riguarda invece gli anelli c'è un piccolo conflitto di terminologia, nel senso che un anello si dice semplice se è non banale e i suoi unici ideali sono quelli banali. D'altra parte per un anello A abbiamo anche il concetto di essere A un A modulo semplice, che sappiamo vuol dire che i suoi unici ideali sinistri sono quelli banali. E in generale, se l'anello è commutativo, non è commutativo, le due nozioni non coincidono, nel senso che può succedere che ci sono esempi di anelli che sono semplici, nel senso che i loro unici ideali sono quelli banali, ma non sono semplici come moduli su se stessi. Quindi un esempio, adesso non lo dimostriamo, ma ve lo dico solo per vostra conoscenza, è un esempio molto classico e non difficile in realtà da dimostrare è con gli anelli di matrici, cioè se prendete le matrici n per n con n un intero maggiore o uguale di 2 a coefficienti per esempio in un campo, si può dimostrare che questo è un anello semplice appunto nel senso che gli unici ideali sono quelli banali, ma non è semplice come modulo su se stesso. Infatti è facile vedere che il sottoinsieme costituito dalle matrici che sono 0 al di fuori di una colonna fissata è un ideale sinistro non banale nell'anello delle matrici. A noi in seguito la nozione di anello semplice non interesserà, avremo invece a che fare con i moduli semplici, quindi quando dato un anello A dovremo dire che A è semplice come A modulo, sa bene sempre specificare questa terminologia, perché se dicessimo semplicemente che A è semplice, quello che in genere si intende è che è semplice come anello. Passiamo adesso alla sezione 3 sugli omomorfismi di moduli. Come potete immaginare, un omomorfismo tra due amoduli Mn è semplicemente una funzione f, diciamo, da m in n, che sia simultaneamente un omomorfismo di gruppi additivi, quindi nel senso che f di x più y è uguale a f di x più f di y per ogni x, y in m, e inoltre che è compatibile con la moltiplicazione per scalari, nel senso che f di ax è uguale a a per f di x per ogni a in a e per ogni x in m. Chiaramente dovreste riconoscere che nel caso in cui l'anello A è un campo K, questo non è altro che un omomorfismo di K spazi vettoriali o quella che avete chiamato in algebra lineare una funzione K lineare. E in effetti come terminologia si può usare anche per i moduli, cioè in generale se dato un anello qualunque A, un omomorfismo di A moduli si può anche semplicemente chiamare una funzione A lineare. E l'altro caso particolare che vogliamo come sempre considerare è quando l'anello A è l'anello degli interi Z, e in questo caso un omomorfismo di Z moduli non è altro che un omomorfismo di gruppi abeliani, visto che ogni omomorfismo appunto di gruppi abeliani è automaticamente Z lineare, cioè poi serve la moltiplicazione per gli interi. Quindi riassumendo, possiamo dire che la teoria degli A moduli su un anello qualunque include come casi particolari la teoria degli spazi vettoriali quando l'anello è un campo e la teoria dei gruppi abeliani quando l'anello è Z. In generale, tra due moduli esiste sempre almeno un omomorfismo, cioè quello che si chiama omomorfismo banale o nullo, quello che manda ogni elemento del modulo di partenza in zero nel modulo di arrivo, che verificate immediatamente, effettivamente è un omomorfismo di moduli. Questo diciamo è analogo al fatto che ben conoscete in teoria dei gruppi, cioè tra due gruppi qualunque, anche non abeliani, esiste sempre un omomorfismo, appunto l'omomorfismo banale che manda ogni elemento del gruppo di partenza nell'elemento neutro. E invece dovreste sapere che la situazione è diversa nel contesto della teoria degli anelli, in generale tra due anelli può anche non esistere nessun omomorfismo di anelli. Cioè, questo è dovuto al fatto che negli anelli si richiede che l'uno venga mandato in uno. Quindi non potete avere un omomorfismo che manda tutto in zero. E un altro esempio stupido, se volete, di omomorfismo di moduli, ma che va ricordato, è il fatto che se avete un sottomodulo di un modulo, allora l'inclusione di quel sottomodulo è nel modulo più grande, è chiaramente un omomorfismo di moduli. Invece un esempio un po' meno stupido, ma che dovrebbe essere in parte familiare dalla teoria degli spazi vettoriali o anche dei gruppi, è che se prendete un qualunque A modulo M e un qualunque elemento x piccolo di M, allora esiste un unico, effettivamente, un omomorfismo di A moduli che va da A in M e che manda l'1 come elemento di A in x, quindi esplicitamente la funzione che manda l'elemento A piccolo di A in A piccolo per x. Vedete subito che questo è effettivamente un omomorfismo di A moduli. Ed è chiaramente l'unico che manda 1 in x, nel senso che nel momento in cui 1 viene mandato in x, per la A linearità, A deve essere mandato in A per x. Ecco, naturalmente, siccome un omomorfismo di moduli è in particolare un omomorfismo di gruppi, tutto quello che sapete sugli omomorfismi di gruppi si applica in particolare agli omomorfismi di moduli. Quindi, per esempio, sapete che un omomorfismo di gruppi è iniettivo se e solo se il suo nucleo è banale, quindi in particolare questo varrà per gli omomorfismi tra due moduli. Un omomorfismo F da M in N sarà iniettivo se e solo se il suo nucleo è 0, dove naturalmente il nucleo è definito nel solito modo, quindi sono gli elementi del modulo di partenza M che vengono mandati a 0. Voi sapete dalla teoria dei gruppi che il nucleo è un sottogruppo, quindi sicuramente questo nucleo è un sottogruppo di M, e vedremo in effetti tra poco che in questo caso, essendo F un omomorfismo di moduli, non è solo un sottogruppo, ma è proprio un sottomodulo. Un'altra cosa ovvia è che l'omomorfismo sarà surriettivo se e solo se la sua immagine è tutto il modulo di arrivo n. Ovviamente esiste anche la nozione di isomorfismo di moduli, cioè un omomorfismo che è anche iniettivo e surriettivo. E poi chiaramente si dice anche che i due moduli sono isomorfi se esiste un isomorfismo da uno all'altro. E come simbolo io uso quello che è indicato nella definizione 3.9, che spero sia lo stesso che siete abituati a usare in algebra 1, insomma genericamente per indicare isomorfismo di gruppi, di anelli. È chiaro che se c'è pericolo di ambiguità, uno deve specificare l'isomorfismo in che senso lo sta intendendo, come appunto moduli, gruppi o altro. In perfetta analogia con quanto avete sicuramente visto per i gruppi e per gli anelli, oltre che per gli spazi vettoriali, spero, l'isomorfismo dà una relazione di equivalenza sui moduli. Questo segue dal fatto che, come riporto nella osservazione 3.10, uno vede subito, appunto, con lo stesso tipo di verifiche che dovrebbero esservi familiari, che l'identità di un modulo è un isomorfismo, che se avete un isomorfismo F, la funzione F alla meno 1 è ancora un isomorfismo, che se avete due isomorfismi componibili, la composizione è pure un isomorfismo, e quindi, insomma, questo garantisce che effettivamente avete una relazione d'equivalenza. Un altro fatto da tenere presente è che si può dare una definizione alternativa di isomorfismo, cioè come un omomorfismo, diciamo F da Mn, tale che esiste un altro omomorfismo nella direzione opposta, quindi F' da n in M, in modo che le due composizioni F' composto F e F composto F' sono entrambe l'identità. Anche qui mi aspetto che il fatto analogo l'abbiate già visto per gruppi anelli, quindi insomma si dimostra allo stesso modo. Chiaramente comunque se cosa vi crea qualche problema, potete come sempre chiedere spiegazioni ulteriori. Vediamo adesso un risultato più significativo, che comunque dovrebbe esservi familiare dalla teoria dei gruppi, oltre che dagli spazi vettoriali, quindi la proposizione 3.11. Se abbiamo un omomorfismo di moduli, diciamo F da M in N, allora sia le immagini che le controimmagini di sottomoduli sono sottomoduli, cioè più precisamente se M' è un sottomodulo di M, allora F di M' è un sottomodulo di N. Ugualmente, se n' è un sottomodulo di n, la sua controimmagine f alla meno 1 di n' è un sottomodulo di m. E come casi particolari del primo punto abbiamo che se prendiamo come m' tutto m, f di m' è f di m, cioè l'immagine di f, e abbiamo che questa è sempre un sottomodulo di n. E come caso particolare del secondo punto, se come n' prendiamo il sottomodulo fatto da solo 0, f alla meno 1 dello 0 è per definizione il nucleo di F, e quindi troviamo appunto il fatto che il nucleo è sempre un sottomodulo di M. E poi, prima di parlare del terzo punto, passiamo anche un attimo all'osservazione successiva, 3.12, che dice una cosa abbastanza ovvia, ma comunque è bene ricordarsene. Se l'omomorfismo è iniettivo, allora chiaramente l'immagine è isomorfa al modulo di partenza, perché l'omomorfismo F da M sull'immagine è sia iniettivo che surriettivo. E infine, appunto, abbiamo la terza parte della proposizione che ci dice che sostanzialmente l'operazione di prendere il sottomodulo generato è commuta, per così dire, con l'omomorfismo, nel senso che se prendiamo un sottoinsieme U di M, allora il sottomodulo generato da F di U, quindi F di U sarà un sottoinsieme di n, quindi il sottomodulo generato da lui è un sottomodulo di n, coincide con l'immagine attraverso F del sottomodulo generato da U dentro m. E diciamo, questo risultato è particolarmente utile quando F è surriettivo e U è un insieme di generatori, perché allora questo ci dice che l'immagine F di U è ancora un insieme di generatori. E naturalmente, siccome f di u ha come una cardinalità minore o uguale di quella di u, chiunque sia f, questo ci dice che se f è surriettivo, allora e m è finitamente generato, per esempio, allora anche n è finitamente generato, o se m è ciclico, anche n è ciclico. Nella slide successiva trovate la dimostrazione delle prime due parti. Per quanto riguarda la prima, ci appoggiamo naturalmente al risultato che assumo conosciate analogo in teoria dei gruppi, quindi siccome F è in particolare un omomorfismo di gruppi e M' è un sottogruppo di M, sappiamo già che F di M' è un sottogruppo di N, quindi quello che rimane da vedere è che assorbe la moltiplicazione per scalari, quindi come spiegato nella slide, se abbiamo un elemento, diciamo Y che sta in F di M' e A che sta nell'anello A, dobbiamo far vedere che AY sta ancora in F di M'. Ma questo segue subito dalla definizione, nel senso che Y sa F di un qualche X che sta in M', per definizione di F di M', appunto, e quindi AY sa A per F di X, che per la A linearità di F posso scrivere come F di AX. E questo sta effettivamente in F di M' perché appunto AX appartiene a M', dato che M' è un sottomodulo di M, quindi assorbe la moltiplicazione per scalari. Analogamente per la dimostrazione della seconda parte, che trovate nella seconda parte appunto della slide, dalla teoria dei gruppi sappiamo già che F alla meno 1 di N' è un sottogruppo di M. E quindi dobbiamo solo vedere che assorbe la moltiplicazione per scalari, quindi preso x in f alla meno 1 di n' e a in a, che anche a per x appartiene a f alla meno 1 di n'. Quindi basta ricordare che cosa vuol dire stare nella controimmagine di un sottoinsieme, in questo caso di n', quindi vuol dire che per ipotesi f di x appartiene a n', e quello che dobbiamo dimostrare è che f di ax appartiene a n', ma questo è immediato sempre per la alinearità di f e per il fatto che n' è un a sottomodulo di n. Infine vediamo la dimostrazione della terza parte che trovate nell'ultima slide. Anche questo risultato immagino che l'abbiate visto in teoria dei gruppi, però vi faccio vedere comunque la dimostrazione, anche perché si possono dare almeno due tipi di dimostrazioni diverse, a seconda di quale definizione usiamo per la nozione di sottomodulo generato, che come abbiamo visto ne ha diverse, e in particolare potremmo fare una dimostrazione diversa, anche piuttosto facile, se usassimo la definizione esplicita di sottomodulo generato, però preferisco farvi vedere quella con la nozione più astratta, cioè come più piccolo sottomodulo che contiene il sottoinsieme, perché se non altro il vantaggio di poter essere generalizzata in tutte le circostanze in cui funziona lo stesso argomento, cioè tutte le volte che appunto potete definire la sottostruttura generata da un sottoinsieme come il più piccolo, la più piccola sottostruttura che contiene il sottoinsieme, cosa che, come abbiamo detto, vale se la sottostruttura è stabile per intersezioni e come in questo caso, immagine contro immagine della sottostruttura sono ancora la stessa. Dello stesso tipo, come appunto succede per sottomoduli, per omomorfismi di moduli, ma anche per esempio sottogruppi per omomorfismi di gruppi o sottoanelli per omomorfismi di anelli. Come quasi sempre succede, per dimostrare un'uguaglianza tra due insiemi, dimostriamo le due inclusioni. Quindi facciamo vedere prima che il sottomodulo generato da F di U è contenuto in F del sottomodulo generato da U. E questo, se appunto ricordiamo che il sottomodulo generato da F di U è il più piccolo sottomodulo di N che contiene F di U, ci basta far vedere che il termine a destra è un sottomodulo di N che contiene F di U. Ora, ma entrambe le cose sono a questo punto chiare, perché per la prima parte sappiamo che F del sottomodulo generato da U è un sottomodulo di N, immagino attraverso un omomorfismo del sottomodulo appunto generato da U, e d'altra parte, siccome U è contenuto nel sottomodulo generato da U, anche applicando F di U sarà contenuto in F del sottomodulo generato da U. Quindi entrambe le condizioni sono verificate, quindi l'inclusione è dimostrata. Analogamente possiamo procedere per l'altra inclusione, salvo che dobbiamo trasformare un attimo quello che vogliamo dimostrare in una forma leggermente diversa, ricordandoci sempre come funzionano le controimmagini attraverso una funzione. Cioè, noi vogliamo dimostrare che f di qualcosa è contenuto in qualcos'altro, questo insiemisticamente equivale a dire che qualcosa è contenuto in f alla meno 1 di qualcos'altro. Quindi dobbiamo far vedere che il sottomodulo generato da U è contenuto in f alla meno 1 del sottomodulo generato da f di U. E a questo punto, di nuovo, entrambe le condizioni che dobbiamo verificare, cioè che il termine a destra è un sottomodulo di M che contiene U, sono praticamente immediate, cioè quello sarà un sottomodulo perché è controimmagine di un sottomodulo attraverso un omomorfismo, quindi per la parte 2 che abbiamo appena visto, e d'altra parte conterrà U, proprio perché sempre per definizione di controimmagine, F di U è chiaramente contenuto nel sottomodulo generato da F di U. E quindi complessivamente abbiamo dimostrato anche l'alta inclusione e quindi l'uguaglianza. Direi che per oggi può bastare, finiremo la prossima volta la sezione sugli omomorfismi prima di passare a quella sui quozienti.